mondo alla radio.
Seconda parte, ancora Luca Collodi in studio a Roma con Mario Scattone e Silvia Giovarrosa. Ora ci occupiamo di un tema che ci arriva dall'Europa, ma con conseguenze nei vari singoli paesi, a tutela soprattutto dei bambini. Di cosa si tratta? A livello europeo, il nuovo codice della privacy potrebbe bloccare le indagini sui pedofili, sulla pedofilia. Le polizie postali non sarebbero più in grado di operare. Se non si riuscirà ad intervenire in tempi brevi, non sapremo più nulla e gli orchi potranno spassarsela bellamente in rete. Noi di questa sintesi, una riflessione su questa sintesi, la vogliamo fare con Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola, in Sicilia, e presidente di Mater Onlus, dalla parte dei bambini. Don Fortunato Di Noto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Come stanno le cose?
Le cose già stanno di per sé male, perché la lotta alla pedopornografia, essendo un fenomeno estremamente globale e che coinvolge milioni e milioni di minori arrestati, irretiti, schiavizzati, dove vengono poi anche prodotti video e foto e commercializzati nelle varie piattaforme online in tutto il mondo, già è difficile contrastare il fenomeno, già diventa paradossale la fatica della collaborazione tra le polizie internazionali e i server provider, già diventa un po' mortificante come Mater per le segnalazioni, decine di migliaia di segnalazioni all'anno che noi facciamo e che attraverso il report Mater si può benissimo consultare la documentazione autentica e vera di quello che noi come associazione facciamo per tutelare i bambini. Si ci mette per giunta questa storia della privacy degli utenti, che per carità è un diritto sacrosanto, ma non certamente applicabile a chi commercia, divulga o anche sono produttori e anche abusatori di bambini. Questo veramente ci fa molto, molto allarmare, estremamente allarmare. Noi da anni diciamo questa situazione, mettere la denuncia da anni, anche perché la domanda mi viene lecita. Dove sono andate a finire le nostre 65.000 segnalazioni che abbiamo fatto anche attraverso i forumi istituzionali delle polizie e anche ai server provider? Quando ci mandano una risposta automatica dicendo che hanno cancellato o oscurato, e ben ci sta, però quando ci aggiungono che hanno inoltrato alle varie polizie della loro nazione il materiale, cosa che poi non avviene di fatto perché non c'è mai una indagine. Al di là, perché abbiamo i protocolli con la polizia postale italiana, che invece quando noi mandiamo a livello italiano c'è un'attività veramente
segreta
e efficace.
Don Di Noto, mi permetto di fermarla per capire bene, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, noi a questo punto stiamo parlando di un codice privacy a livello europeo, e questo sarebbe il problema, cioè che per la privacy praticamente verrebbe disinnescato tutto il lavoro delle polizie postali, compreso il vostro.
Certamente, perché la privacy, cioè questo codice della privacy, non solo garantisce la cancellazione dei dati che i server provider dovrebbero conservare, cioè perché in effetti quando cioè io che mi collego in un server provider lascio una traccia, quindi il cosiddetto il numero ID, che mi permette di identificare da dove è partita la mia, tra virgolette, collegamento, e quello è fondamentale per le pulizie, per individuare i soggetti che hanno fatto il collegamento, scaricato il materiale, inoltrato il materiale, divulgato il materiale, eccetera. Ora, nel momento in cui c'è nel codice europeo la cancellazione dei dati, la non possibilità che dovrebbe diventare obbligatoria per i server provider di segnalare se ci sono materiale nei propri server provider, beh, questo veramente diventa tutto vanificato, cioè non si può fare nulla. Cancellare i dati significa che i pedofili, i pedopornografi possono essere liberi di fare quello che vogliono, che già di per sé lo fanno.
Ci sono margini per cui l'Europa possa cambiare opinione?
I tavoli devono confrontarsi con chi lavora nel campo, e credo che i margini certo che ci sono, è una questione di buona volontà. Se veramente chi è preposto a governare, a indicare, a dare delle direttive e a imporre agli Stati membri delle leggi che permettono la obbligatorietà da parte dei service provider nei propri territori nazionali, credo che bisogna farlo. L'Italia la ce l'ha, ecco, lo ha fatto, credo che anche gli Stati lo possono fare obbligando i service provider a mantenere i dati e a non cancellarli o eventualmente a non cadere in quella trappola che viene chiamata la questione di base volontaria, e qui non c'è una questione di base volontaria, qui c'è una questione di intervento chiaro, determinato ed evidente. Io non posso mai dimenticare la Carta di Roma sulla dignità dei minori, che proprio in Vaticano col Santo Padre fu in un certo qual senso sottoscritta e promulgata. Ebbene, la dignità dei bambini nel web si deve tutelare a 360 gradi, e credo che anche la Chiesa che madre annuncia questo tipo di linea, bisogna considerarla e bisogna applicarla.
Don Fortunato Di Noto, noi stiamo quindi parlando di un rischio che la privacy europea possa bloccare il lavoro contro la pedofilia. Ora le chiedo una domanda forse un po' forte, ma sicuramente lei saprà rispondere. Quanto tutto questo rischio dipende dal fatto che in politica, in economia, si celano molti pedofili?
Beh, i pedofili si celano in tutti gli ambienti, e certamente quello che è più rischioso, quello che noi denunciamo da anni e che magari mi beffeggiano quando dico queste cose, è che di fatto noi lo sappiamo tutti che esiste una lobby pedofila che vuole normalizzare la pedofilia e, perché no, anche la pedopornografia.
Ci sono stati anche dei tentativi di creare dei partiti politici su un piano più culturale per portare avanti le istanze della pedofilia.
Ma certo, ma non solo, ma ci sono anche le giornate del loro orgoglio pedofilo, ci sono sempre movimenti, migliaia e migliaia di piccole congreghe o anche grossi congreghe in rete tra loro, che fanno di tutto per addolcire la pedofilia, a tal punto che ormai si sta definendo il pedofilo il cosiddetto il virtuoso pedofilo, o eventualmente, perché no, colui che vuole normalizzare un rapporto di relazione d'amore, la cosa più importante è che si esprima il consenso da parte dei minori. Beh, questo è aberrante e credo che non possiamo abbassare la guardia, perché se facciamo passare anche che la pedofilia, perché lo dicono loro, è un orientamento sessuale, beh, questo veramente diventa molto, ma molto pericoloso. E bisogna dirlo, perché la pedofilia è veramente, vi permettete se lo dico con molta sincerità, un orrore.
Don Fortunato Di Noto, quindi da Meter, che si occupa di combattere la pedofilia da anni, parte un appello proprio per diciamo evitare che tutto questo possa succedere a partire dall'Europa.
Ma certo, parte un appello, perché di fronte agli orrori della pedopornografia, quindi di conseguenza degli abusi sessuali sui minori, che partono dai neonati fino ai 12-13 anni, perché preferiscono i bambini prepuberi, poi lasciamo stare la pornografia infantile, che è una cosa ancora più grave e sempre più grave assieme alla pedopornografia dei bambini più piccoli, però di conseguenza noi ci appelliamo al buon senso, ci appelliamo a chi ha un potere di poter agire, e soprattutto ci appelliamo al fatto che il potere della decisione deve rispettare sempre il grande potere che i bambini hanno nella nostra coscienza e nella nostra società.
Buon lavoro a Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola, siamo in provincia di Siracusa, e presidente di Meter Onlus dalla parte dei bambini. Grazie Don Di Noto, a presto.
Grazie a voi, grazie a voi.
E questa è la sigla che, come ogni giovedì a quest'ora, ci porta nel nostro spazio dell'accesso con Her Day Italia. Oggi parleremo della difesa di ecosistemi. Lo faremo con alcuni ospiti. Saluto Tiziana Tuccillo della redazione di Her Day Italia. Tuccillo, grazie e buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Oggi parliamo di ecosistemi, un tema tra l'altro molto caro alla Laudato Si, di Papa Francesco. E siamo andati sul campo con Giuliano Giulianini proprio per capire come si può difendere praticamente un ecosistema. Siamo andati a Ponzano Romano, io anticipo alcuni elementi che poi ascolteremo insieme, e abbiamo visto proprio come Lorenzo De Luca, che è un agricoltore, mette in pratica poi questo aspetto. Come detto, è un tema, quello degli ecosistemi, in cui Laudato Si si attarda con grande precisione, parlando per il buon funzionamento degli ecosistemi. E dice la Laudato Si, per questo sono necessari i funghi, le alghe, i vermi, i piccoli insetti, i rettili e anche i tanti microorganismi. Alcune specie sono poco numerose, poco conosciute, ma per altre sono, tra l'altro, l'ecosistema è mantenuto anche da animali che noi spesso conosciamo, Tiziana, che spesso andiamo anche a mangiare o a comprare dal macellaio.
È certo, Luca, esatto. E diciamo che ecco, oggi in particolare cerchiamo di imparare tre espressioni importanti, tre argomenti: l'agricoltura naturale, la food forest e la permacultura. Cioè, diciamo che siamo intanto nell'ambito dell'agricoltura biologica, quella che non usa pesticidi, non usa fertilizzanti sintetici, ma quel concetto è ancora più rigido, perché il principio è proprio quello di intervenire il meno possibile sulle colture e collaborare con la natura, assecondando nelle dinamiche naturali. E in particolare questo è quello che fa la permacultura, che propone di scegliere di volta in volta le colture non in base alle richieste di mercato o ai criteri economici, ma soprattutto su quello che offre quel microclima, quel singolo campo in quel momento. Ed è quello che abbiamo poi siamo andati a vedere in questa azienda, insomma, in questa azienda che è, come dicevi tu, a nord di Roma, a Ponzano Romano, dove scorazzano galline, polli felici, che quindi diciamo si cibano dei vermi, degli arbusti che trovano sul terreno, dei frutti maturi che cadono dagli alberi, senza alcun utilizzo di nessun pesticida.
E allora noi con Giuliano Giulianini andiamo a capire come sul campo, anzi sui campi, si può praticare questa difesa degli ecosistemi. Siamo andati a Ponzano Romano, Giuliano Giulianini ha incontrato un agricoltore, Lorenzo De Luca, ascoltiamo.
Sono a Ponzano Romano, come potete ascoltare siamo in mezzo a un'aia. De Luca, come le è venuta l'idea, qual è la sua storia, da dove viene? Come le è venuta l'idea di questo allevamento che è più che biologico?
L'idea mi è venuta quando io e papà abbiamo cominciato a cercare un terreno, diciamo, per poter tirar su un'aziendina, diciamo, familiare, per cominciare a fare, non lo so, fare un po' di autoproduzione, così.
Ecco, la particolarità è che le galline razzolano allo stato brado sempre. Ora, questo succede in molte aziende biologiche, però qui il concetto è un po' più estremo. Per esempio, non c'è un vero e proprio pollaio tradizionale. Perché?
Io ho scelto di allevare le galline in totale libertà, cioè non in libertà come viene intesa da molti slogan di molti allevamenti. Questa è proprio libertà totale. Le galline stanno libere H24. Di notte le galline si vanno a riparare in alto. Alcune dormono sugli alberi più alti, altre dormono nei sottotetti di alcune tettoie che ho costruito molto alte, sempre distanziate da terra oltre i 2 metri, quindi di notte sono riparate da eventuali predatori. Ho fatto questa scelta perché le galline riescono ad esprimere molto meglio la loro biologia, il loro comportamento naturale, sono molto più reattive anche alle malattie, sono molto più reattive ai parassiti, riescono a superare tutte le difficoltà con più forza, proprio gli animali sono più forti, più robusti.
Ecco, questo dell'alimentazione è un altro elemento, direi, sorprendente di questo esperimento imprenditoriale, cioè le galline non prendono cibo solo da lei, con normale mangiare, ma anche dall'ambiente che lei ha creato qui intorno.
Allora, quando sono partito qualche anno fa, diciamo, ho pensato subito adesso metto 5.000 galline e faccio un sacco di uova. In realtà piano piano studiando l'animale, studiando le varie situazioni che si andavano a creare con varie densità di pascolo, ho notato che diciamo, avendo molti meno animali, la biodiversità, la vegetazione spontanea ne risentiva di meno e quindi le galline trovavano molte più prede, per esempio tra l'erba trovavano i grilli, trovavano i lombrichi, vicino ai laghetti che ho scavato trovano molte libellule, con le infatti lascio l'erba molto alta fino a luglio, lascio crescere i rovi intorno alle piante, sto piantumando molte siepi foraggere, dove ci sono alberi che producono cibo che le galline possono mangiare durante tutto l'arco dell'anno. Per esempio c'è il gelso che produce cibo, produce le more l'estate, il corbezzolo invece l'inverno, la piraganta produce le bacche in autunno e poi ci sono tutti gli altri frutti che compongono la mia food forest.
In questo periodo lei sta sperimentando anche dei metodi di resilienza al clima che cambia. Quali sono i metodi naturali che ha trovato, che sta sperimentando per resistere a gelate, siccità, venti forti?
La mia filosofia è quella un po' di Masanobu Fukuoka, è il padre dell'agricoltura naturale. In base all'osservazione del territorio, alla conformazione al terreno, insomma tutta una serie di parametri naturali, diciamo l'azienda viene costruita sulla base di questi parametri naturali, in modo tale che le colture in atto, ma anche gli animali che si trovano liberi al pascolo, subiscano il minor danno possibile da eventi estremi come forti venti, nevicate, piogge, torrenziali, eccetera. E quindi poi da lì scaturisce la progettazione che è alla base, diciamo, per la costruzione di un'azienda di questo tipo, che prevede per esempio la regimentazione delle acque superficiali con varie tecniche, per esempio con le fosse di infiltrazione o con i canali di diversione, gli stagni per l'accumulo dell'acqua sempre piovana o delle sorgenti avventizie, e poi la piantumazione di siepi frangivento, la piantumazione di siepi foraggere per gli animali. Tutti gli elementi che si vanno a mettere nell'azienda devono essere funzionali sia al reddito dell'azienda stessa, ma anche come protezione dagli eventi estremi di questo clima che ogni tanto ci regala.
Qui io citerei l'esempio del rovo, che è un'esperienza sua che ha comunicato ultimamente e che è controintuitiva rispetto a quello che di solito si pensa di questa pianta, che viene vista come infestante, inutile e da togliere essenzialmente sia dalle città che dalle campagne. Invece qui c'è proprio un trionfo del rovo. A che cosa serve in un'azienda del genere?
Il rovo, diciamo, è visto dagli agricoltori di vecchio stampo come una sorta di cancro. Il rovo è implacabile, inarrestabile, più lo tagli più ricresce, ha le spine, attira animalacci striscianti, no? Ma in realtà all'interno di un sistema complesso come un'azienda di questo tipo, il rovo, diciamo, può portare molti benefici. Innanzitutto il rovo crea sul suolo uno strato che è impenetrabile dai grandi mammiferi principalmente. Questo vuol dire che il rovo ha la funzione di protezione del suolo dal pascolamento, per esempio, ma anche la funzione di protezione del suolo dalle forti piogge. Inoltre all'interno del rovo si mancherà tutta una serie di condizioni che favoriscono ad esempio l'attecchimento di funghi, il proliferare di invertebrati detritivori come il lombrico. Si va a creare tutta una condizione umida, ombrosa, che favorisce l'attecchimento anche di funghi che aggrediscono le foglie del rovo, quindi si va a creare una grossa quantità di sostanza organica, di humus, che favorisce per esempio l'attecchimento di nuove piante, di nuovi alberi. Questo grazie a dei vettori che uno non neanche sospetterebbe. Ad esempio l'arvicola usa fare delle dispense, per esempio di noci, di ghiande, di nocciole, poco al di sotto dell'orizzonte del suolo, diciamo poco sottoterra, usa fare queste dispense, spesso abbandona oppure franano, insomma non riesce più a raggiungerle, e queste all'interno del rovo, con tutta questa atmosfera umida, questa umidità, riescono a germinare e grazie a questo meccanismo dare vita a un nuovo bosco.
E grazie a Giuliano Giulianini, ma anche a Lorenzo De Luca, agricoltore che ci ha ospitato nelle campagne romane, abbiamo cercato di farvi capire, amici ascoltatori, che cos'è e come si difende un ecosistema. Tiziana, a te la chiusura.
Eccoci, Allora sì, intanto la natura ci insegna a guardare, Luca, le cose anche con occhi diversi. Oggi abbiamo imparato che un rovo può essere fonte di vita, quindi bella questa cosa. E allora grazie per l'attenzione, vi rimando alla versione integrale dell'intervista sul nostro sito earthday.it e allora ci vediamo giovedì prossimo, ci sentiamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti.
Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie alla redazione di Earth Day Italia che torna giovedì prossimo. Da Luca Collodi un saluto, termina qua Il Mondo alla Radio, il programma di oggi, tra poco l'informazione su questa rete. Io ringrazio Mario Scattone e Silvia Giovarrosa che mi hanno aiutato nella messa in onda del programma e ancora buon ascolto del canale italiano di Radio Vaticana.
A Roma, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB in FM e su app per smartphone e iPad.
Ho sbagliato tante volte ormai. E lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Sto piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Sei su Radio Vaticana Italia. No news.